Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Falene, 237 vite quasi perfette, di Eugenio Baroncelli, prima puntata. Libro formidabile, questo che vi proponiamo. Elogiato da Roberto Saviano, quanto mi piace quell'Italia minore. Racconta le storie di persone comuni, poco note o talvolta famose, comprimendole in una sola pagina, e spesso meno. Queste mini biografie puntano subito al sodo. Com'è morta la persona? È la morte che spiega la vita. Il solo stato di perfezione alla portata di un mortale è la morte, spiega Eugenio Baroncelli, scrittore di Ravenna nato nel 1944, che prima di questo Falene ha pubblicato presso Sellerio altre due raccolte di vite brevi, Libro di candele e Mosche d'inverno. I suoi tre libri di biografie, ha scritto Saviano, li porto in borsa da molto tempo, da appoggiare sui comodini dove mi capita di dormire. Leggo una biografia a notte e ogni volta ho l'impressione di aver conosciuto, davvero conosciuto, una persona diversa. Perché Baroncelli è un virtuoso della vita altrui, perché divora migliaia di pagine per partorire una stilla di cristallo o una pietra dura. Di Baroncelli dice ancora: l'Italia letteraria nasconde questi autori preziosi, figli di una tradizione spesso dimenticata, che scrivono per il piacere dei lettori. L'uomo più dimenticato del mondo. Je ne suis jamais seul avec ma solitude. Serge Reggiani. Niente nome. Quello se lo tolse con gioia. La stessa con cui a noi lo mettono i nostri genitori. Niente musica, tranne quella canzone di Serge Reggiani con cui faceva volentieri sera.
Elle m'a suivi ça et là, aux quatre coins du monde. Non, non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place. Et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, 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 je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Par elle j'ai autant appris. Niente vocazioni. Era portato per la poesia, ma non scrisse un solo verso. Niente è più poetico che farsi dimenticare. Niente indirizzo. Stava in un vecchio autobus abbandonato, dove non è necessario essere ancora qualcuno. Se ne andò in fretta e furia. Stava per dire che se ne andava all'improvviso senza avvisare nessuno. Ma invece di dirlo, aprì la bocca in un sorriso. e che avrebbe dovuto avvisare.
Ma solitudine, non, 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 je ne serai jamais seul. Avec ma solitude.
Robert Walser, L'uomo che entra in tutti i miei libri. Chi altro era, in quei mezzogiorni che parevano notti, in quel refettorio fioco nel fuoco delle fatue candele? L'uomo che scendeva puntuale al rintocco della campana per il pranzo. Bianco di neve il cappotto, bianchi di neve gli occhi che hanno visto l'invisibile. Se non un fantasma soddisfatto, eh?
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor, so wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene.
Margareta Gertruida Zelle, detta Matahari, vera e falsa. Fu la pantera e il serpente, fu vergine e puttana, fu sincera e bugiarda, colpevole ed innocente. Fu tante vite che al vostro povero biografo toglie tutta la fantasia, poca per fortuna, che ha. Fu a Zurigo, là tra punta di braccialetti, alle caviglie, alle braccia, su su fino al bordo delle ascelle, ai polsi, quasi un presagio delle manette, debuttò come ballerina al Café Odeon, dove Lenin chiacchierava con Joyce, e 40 anni dopo la sua morte, Carl Selig avrebbe incontrato il giovane Joachim Greven per parlargli di un genio appena morto e già dimenticato. Fu a Vincent.
Mit dir, Lili Marlene. Mit dir, Lili.
È fiera, ma si lascia legare al palo docilmente. I due dragoni le fanno un nodo finto, come le comparse in un dramma a lieto fine. Potrebbe liberarsi facilmente, ma non lo fa. Tiene alla storia, mica al teatro. Rifiuta di farsi bendare gli occhi. Vuole vedere l'alba. Al comandante del plotone di esecuzione dice: non è per niente che Matahari vuol dire luce del mattino. Sente la musica del fuoco. Non sentirà per fortuna la tromba degli zuavi che attacca sbadigliando una stonata marcia funebre. È il 15 ottobre del 1917. 10 mesi prima, quando erano venuti ad arrestarla nella sua camera d'albergo, dalla vasca da bagno era uscita nuda, nata per sbalordire quei semplici gendarmi. È andata a letto con tutti gli uomini, con principi e milionari, con Celine e Marinetti, ma ha amato solo gli ufficiali. Preferisco essere l'amante di un ufficiale povero che l'amante di un banchiere ricco. Le piacciono i soldi e fare l'amore senza pensare ai soldi. Sospettata di spionaggio, aveva subito un curioso processo in cui l'aula del tribunale era la ribalta di un teatro e le prove della sua colpevolezza fantasiose come la sua vita. 32 anni più tardi, il procuratore Mornay, che aveva sottoscritto la condanna a morte, avrebbe dichiarato alla radio: «Non c'era di che frustare un gatto». Nemico della frivolezza, il nuovo secolo aveva giudicato e giustiziato non lei, ma quell'epoca che continuiamo a chiamare bella. Hildegard von Bingen, dottoressa in castità. A 3 anni vide per la prima volta le luci abbaglianti che ci mettono in contatto con Dio. Sarebbero i sintomi di una severa emicrania, ma i suoi erano altri tempi. A 8 fu fatta entrare in un convento. Altri ne avrebbe fondati, senza alcun maschio incappucciato a dirigerli. Ligia, alle regole benedettine, le violò. Deplorò le flagellazioni, il cilicio ed il digiuno. Salvata l'anima, anche il corpo sarà salvo e noi liberi di goderne i piaceri. Di gracile costituzione, malata ogni momento, visse 81 anni. Va bene che monaca era scampata alla quasi certa morte da parto, ma il fatto, che per quei tempi era un record, resta. Scrisse un'intera biblioteca, di lettere a papi e a principi, a santi e a vescovi, di libri penitenziali, di trattati di teologia, di medicina e di botanica, di luminosi spartiti di canti gregoriani. Sarebbe il sintomo della grafomania compulsiva, ma non crediate, ancora settantenne, inferma come e più di prima, gettati la penna e il calamaio, correva incontro ai suoi destinatari, in groppa ad un baldanzoso cavallo tedesco. Fece anche di più. Impeccabile dottoressa in castità, descrisse minutamente l'orgasmo femminile, senza averlo mai provato.
Sanctus, Sanctus Dominus, vigore spice, mate ad spice. Sanctus, Sanctus Dominus.
Paul Celan, l'uomo d'autunno. Ha nel destino l'autunno, come il malinconico Babel. Se n'è andato in primavera, tuffandosi nelle acque di un fiume straniero. È per fare al destino l'unico dispetto possibile. ha avuto in sorte, misteriosamente, un giorno ed un mese. È il 23 novembre del 1970 che Giselle, moglie adorata e tradita, scrive alla Bachmann, amante del marito da una vita, per ringraziarla delle rose. I suoi fiori sono qui. Vengono da qualcuno che, come me, ha sofferto per Paul e, come me, lo ha amato. Poi la Bachmann, sola, disperata e distratta, sarebbe morta tra le fiamme aizzate nel suo letto romano da un macilento mozzicone di sigaretta. Era il 23 novembre di 5 anni prima, quando lui, colpendo la sua Giselle con un obnubilato coltello da cucina, aveva rischiato di ammazzarla. Poi le avrebbe scritto a mano, perché la battesse a macchina, questa angelica supplica. «Ficca il cordoglio nelle borse degli occhi, il grido della vittima, il diluvio salato. Arriva con me ad una tregua e oltre». Era il 23 novembre di 50 obrobriosi anni prima che lui, davanti agli indimenticati pioppi della Bukovina, era nato. Si dice che 3 indizi facciano una prova, ma lui sorriderebbe di questa voce e di questa pagina che a quella voce incautamente crede. Scriveva poesie, sfidando l'anatema di Adorno. Scrivere poesie dopo Auschwitz è pura barbarie. Scriveva versi come questo: «Le prove fiaccano la verità». Sabine Charrière d'Anim, l'indecisa. Ebbe in sorte un busto tozzo e corto, montato su gambe vertiginose. Al volto, diafano e cremoso come la carta di un'edizione pregiata, facevano ala 2 orecchie da poco, come se ne vedono tante. Ebbe in eredità la casa a vita in Place de la Madeleine.
Amor mio, tu mi fai bella, di continuo dici, tu sei una stella di lassù.
Cosa mi metto oggi?
Venuta giù, fai metafore brillanti e son diamanti le virtù, un gioiello da ammirar. Sono un bijou.
Ogni mattina passava le ore davanti all'enigmatico guardaroba, finché, stremata dai cavilli, sorpassata dal tempo, non decideva di restare a casa. «È meglio se non esco», si diceva. Se usciva, puntualmente, esitava fra l'est e il sud. «Se faccio Rue Emile Jamet», cognome che raggela, «di certo dal tetto di un palazzo antico si staccherà al mio passaggio una tegola aguzza. Se prendo il boulevard Victor Hugo, incontrerò di certo una sommossa urbana che sta per divampare e fare le sue vittime».
E anche di più, gelsomino il profumo tra i capelli e poi ancora di nuovo un fior. Non è che forza di essere rosa, a un giardiniere andrai tu
crespi o lisci.
Un giorno affatturava i suoi capelli con la piastra e un altro con il ferro. Andò avanti così, pazientemente. Ci sono scrittori che non scrivono e marinai che non navigano. Ci sono sarti che non cuciono e vivi che non vivono, o vivono a quel modo. Cosa sarebbe la vita senza questo perenne via vai di obblighi inconsistenti ed impegni insulsi? Lo sanno solo in 2, Dio e lei. La notte della fine, una notte indecisa tra il 12 e il 13 gennaio del 1978, si stupì. Vicina, la morte ha qualcosa di così inverosimile che lei esitò fino all'ultimo, prima di credere che fosse la sua. Nessuno in ogni caso se ne accorse. In Francia, da dicembre a marzo, nessuno si interessa di qualcuno.
Amor mio.
Chet Baker, l'uomo che morì per la sua tromba.
My funny Valentine, sweet comic Valentine.
Si giocò i denti. Un giorno a San Francisco gli spaccò un pusher incazzato. Ogni giorno si giocò la salute. Troppo alcol, troppe droghe. Ogni giorno, sapendo che altrimenti non avrebbe senso, si giocò la vita. Si avvicina ciondolando al microfono. Lascia oscillare i lunghi capelli biondi che lava raramente. Lascia passare 8 interminabili battute. E solo allora attacca. Sa che la prima nota avrà un'intensità altrimenti irraggiungibile. Fuma anche sul palco. Pompa dentro la Martin Comity, nascosto da una nuvola di sigarette senza filtro. Non assomiglia a Chet Baker. È proprio lui. Stava per giocarsi anche la sua tromba. L'ha dimenticata al terzo piano del Prince Hendrik, da cui l'hanno appena cacciato perché è troppo ubriaco. Non vuole passare dalla reception e per recuperarla si è messo a scalare la fottuta facciata dell'hotel. È un alpinista stonato. Mette un piede in fallo e cade nel vuoto. È il 13 maggio del 1988. Con lui, su Amsterdam e sul mondo, cadono la musica ed il silenzio.
Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine.